cuore i pesci e cani che fosse, era là. 5 piani, più il mezzanino, intignazzato e grigio. A giudicare da quel tetro alloggio e dalla corte delle finestre, gli squali dovevano essere una miriade. Pesce canuncoli di stomaco ardente, questo è certo, ma di facile contentatura estetica. Vivendo sott'acqua, d'appetito e di sensazioni fagiche in genere, il grigiore, o certa opalescenza superna del giorno, era luce per loro. Quel po' di luce di cui avevano necessità. Quanto a loro, beh, sì, poteva darsi benissimo ci avesse l'oro e l'argento. Una di quelle grandi case dei primi del secolo che ti infondono, solo a vederle, un senso d'uggia e di canarinizzata contrizione. Beh, il contrapposto netto del color di Roma, del cielo e del fulgido sole di Roma. In Gravallo si può dire, la conosceva col cuore. E difatti un lieve batticuore lo prese ad avvicinare coi due agenti la ben nota architettura, investito di tanta e tanto risolutiva autorità. Davanti al casermone, color pidocchio, una folla circonfusa ad una rete protettiva di biciclette, donne sporte e sedani, qualche esercente d'un negozio di là col grembiule bianco, un uomo di fatica, e questo col grembiule rigato, e col naso in veste in colore d'un meraviglioso peperone. Portinaie, domestiche, ragazzine delle portinaie che strillavano «A bambì!» Maschietti col cerchio, un attendente saturo d'arance, prese in una sua gran rete, con in cima i ciuffetti di due finocchi e di pacchi. Due o tre funzionari grossi, che in quell'ora matura, agli alti gradi, avevano appena disciolto le vele, diretti ciascuno al suo ministero. E un 12 o 15 tra perdigione e vagabondi vari, diretti in nessun luogo. Un portalettere in stato di estrema gravidanza, più curioso di tutti, dava della sua borsa colma in culo a tutti, che borbottavano «Mannaggia!» e poi ancora «Mannaggia! Mannaggia!» uno dopo l'altro, man mano che la borsona perveniva a urtarli nel di dietro. Un monello con serietà tiberina disse «Sto palazzo, drento, c'è più oro che monnezza!» Tutt'attorno la fascia delle ruote delle biciclette, come un derma sui generis, pareva rendere impenetrabile quella polpa collettiva. Aiutato e quasi preceduto dai due agenti, in Gravallo si fece largo. «A polizia!» disse qualcuno. «E fa passare lo sgranchio! Ma che? Addio, Bobbè! Che l'hai agguantato, il ladro!» Servione. Il portone socchiuso era guardato da un brigadiere di pubblica sicurezza del commissariato San Giovanni. La portinaia, vistolo transitare, lo aveva chiamato al soccorso poco dopo il fatto e poco avanti il sopravvenire dei due della mobile, cioè Gaudenzio e Pompeo. Lo conosceva da un pezzetto, per via delle denunce di locazione e del registro degli inquilini. Il fattaccio era occorso un'ora prima, che era poco dopo le 10. Un'ora incredibile. Nell'andito e in portineria un'altra piccola folla, inquilini dello stabile, il cicaleccio delle donne. In gravallo, seguito dalla portinaia e dai due e dai commenti di tutti, a polizia, a polizia! Salì al terzo piano, scala A, dove abitava la derubata. Giù seguitò la gran ciarla. Le voci spiegate o addirittura canore delle femmine emulate da qualche trombone maschio a quando ne venivano addirittura sopraffatte, come le cervici chine delle vacche dalle gran corna del toro. La ragione della folla raccoglieva i tre fili delle testimonianze iniziali, e giuro che l'ho visto! Principiava a intortigliarli in un epos. Si trattava di un furto, più precisamente di una rapina a domicilio, manu armata. Una cosa piuttosto grave, per vero. La signora Menegazzi, poco dopo lo spavento, era anche svenuta. La signora Liliana si era sentita male a sua volta, appena uscita dal bagno. Don Ciccio raccolse e verbalizzò sui due piedi quanto poté raccogliere del fiotto irrompente da quel primo testimoniale. Principiò dalla portinaia, concedendo alla Menegazzi il tempo di pettinarsi e agghindarsi un poco. In suo onore, si sarebbe detto, aveva carta e stilografica, omise i Gesù, Gesù mio bello, sor commissario io, e altre interiezioni e invocazioni di cui la signora Manuela Pettacchioni non tralasciava di inzeppare il suo referto. Un drammatico racconto. Il portiere coniuge, fattorino alla Centrolatte Fontanelli, sarebbe rincasato alle 16. Gesù Maria! Prima aveva suonato alla sora Liliana! Chi? Ma l'assassino! Ma qual assassino, se non c'è stato morto? La sora Liliana, in gravallo trepidò. Sola, in casa, non aveva aperto. Era nel bagno. Sì, stava facendo il bagno. Don Ciccio, senza volerlo, si passò una mano sugli occhi, quasi a schermirsi d'un fulgore troppo vivo. La donna di servizio, l'Assunta, era partita alcuni giorni prima per casa sua, aveva il padre malato, come hanno spesso le donne di servizio. Tanto più a questi lumi di luna. La Gina era a scuola tutto il giorno, alla Sacro Cuore, dalle Moniche, dove ci faceva colazione e anche merenda alle volte. Allora si vede come nessuno rispondeva, è chiaro, certo. Il malvivente aveva suonato alla Menegazzi, sì, proprio lì, sullo stesso piano di rimpetto a quello dei Balducci, l'uscio di faccia. Don Ciccio conosceva bene quel piano e quell'altro uscio. La Menegazzi, arrabbiata, i capelli, entrò di nuovo in scena, tossendo leggermente. Un gran foulard lì attorno al collo, che sul davanti appariva scarno e abbasito. Un tono languido di tutta la traumatizzata persona. Un negligé un po' imprevisto tra giapponese e madrileno, tra la mantiglia e il kimono, un baffo bleu sul volto piuttosto vizzo, la pelle pallida come d'un geco infarinato, le labbra fatte di due cuori congiunti smaltate in un rosso fragola dei più procaci. Le conferivano l'aspetto e il prestigio formale momentaneo d'una tenutaria o ex frequentatrice di una qualche casa d'appuntamenti, un po' scaduta di rango. Non fosse stata invece quel tanto di neo-virginale e di rasciutto e la tipica sollecitudine e devozione delle indelibate a collocarla senza preventivo sospetto nel romantico elenco delle disponibili, oltre che donne per bene. Era vedova. La mantiglia vestaglia si sovrapponeva al foulard, ai foulards, anzi, non uno ma due, incipriati loro pure e vagamente modulati nei toni che sfumavano il primo nel secondo e il secondo nei tenui petali o forse farfalle di quel kimono un tantino castigliano. Accavallò il suo referto a quello della portinaia, dirizzando, precisando, interloquiva con un tremito nella voce, nella povera voce, con una speranza negli occhi, non forse la speranza di riavere i suoi occhi, ma la certezza di usufruire della protezione della legge così validamente impersonata da Ingravallo. Al sentir suonare, la Menegazzi aveva emesso il solito «Chi è?» Rifece il verso «Chi è?» tra preoccupato e lamentoso che faceva ogni volta al primo trillare del campanello. Poi aveva aperto. L'assassino era un giovane alto, col berretto, in tuta grigia da meccanico, almeno le parve, scuro in viso, con una sciarpa di lana verde e bruno. Un bel giovane, sì. Un toso franco. Ma un tipo che incuteva subito un'impressione di paura. Com'era il berretto? Chiese Don Ciccio seguitando a scrivere. Gera, veramente, non mi ricordo bene come che gera, non saprei dirgli. E voi, fece la portinaia, quando è scappato, che decorso via sotto agli occhi, non l'avete visto voi, non mi potete dire com'era sua berretta. Ma sor commissario mio, un'emozione così, ma chi ci pensa al berretto in quei momenti? Ma che da fare? Ma chi gli aveva? Ma quando sparano tutti sti corpi, si mi pare che una signora può pensare al berretto. Era solo, 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 fecero le due donne all'unisono. Ah, signor commissario, implorò la Menegazzi, ci aiuti lei, lui che può aiutarne, ci aiuti lei per carità, Maria Vergine, una vedova, sola in casa, Maria Vergine, ma che brutto mondo, che se questo, questi non sei manco uomini, questi sei diavoli, questi, anime di brutti diavoli che ne torna in trio dall'inferno, la Menegazzi. Come tutte le donne sole in casa, trascorreva le ore in uno stato di angustia, o perlomeno di dubitosa e tormentata aspettativa. Da un po' di tempo, quel suo perenne paura nei confronti del trillo del campanello si era intellettualizzato in un complesso di immagini e di figurazioni ossedenti. Uomini mascherati, in primo piano e con le suole di feltro ai piedi, repentine per quanto tacite irruzioni in anticamera, martellate in capo o strangolamento a mano o mediante appropriata corticella, eventualmente preceduto da servizie, servizie, idea o parola questa che la riempiva di un orgasmo indici, servizie. angosce e fantasie miste, con il commento magari d'un batticuore improvviso, per un improvviso crack nel buio di un qualche armadio più stagionato degli altri, comunque anticipate cupidamente all'evento, il quale, dai e dai, non poteva nemmeno al fine di arrivare davvero di lui. La lunga attesa dell'aggressione a domicilio, penso a ingravarlo, era divenuta coazione, non tanto a lei e ai suoi atti e pensieri di vittima già ipotecata, quanto coazione al destino, al campo di forze del destino. La prefigurazione dovatace s'era dovuta evolvere a predisposizione storica. Aveva agito non pure sulla psiche della derubanda jugulanda sevizianda, quando anche sul campo ambiente, sul campo delle tensioni psichiche esterne, perché Ingravallo, similmente a certi nostri filosofi, attribuiva un'anima, anzi un'animaccia porca, a quel sistema di forze e di probabilità che circonda ogni creatura umana e che si suol chiamare destino. In parole povere, la gran paura le aveva portato scarogna alla Menegazzi. Il pensiero dominante a ogni trillo soleva coagularsi in quel chi è? Velato orraglio abituale d'ogni reclusa, che i mesti laris non arrivino a proteggere. In lei era una gemebonda antifona al trillo, alle più casalinghe istanze del campanello. Risultò che il giovanotto, appena la signora Teresina si risolvette a sganciare la catenella ed aprì, si disse incaricato dall'amministrazione dello stabile di una visita ai termosifoni che doveva ispezionare uno a uno. C'era stata difatti giorni prima una questione dei termosifoni che alla fine ufficiale dell'inverno, con riscaldamento, erano ancora più tepidi verso il freddo della voglia di spendere degli inquilini. La fiamma d'ogni eventuale impianto termico a Roma si estingueva a marzo alle Idi, ma talora invece alle None o addirittura alle Calende. Negli inverni doppi ad epilogo protratto come fu quello del 27, là si alimentò per tutto il mese e là si lasciò smorire d'un prolungato languore, non senza accademia e diatriba tra i casigliani opinanti, roboanti in proporzione dell'evento fra i volenti e i nolenti, gli squatrinati, i quattrinosi, i migragnosi e i mingenti in gloria e in letizia. Quanto alle camere dei piani alti del 219, esse figuravano senza dubbio tra le più romanamente assolate di Roma, ragion per cui, siccome a quella prima primavera stava nevicando piovendo, ci si popolava dal freddo. Il meccanico non aveva con sé né borsa né involto. I ferri del caso per il momento non gli occorrevano. Si trattava di una semplice ispezione, aggiunse la signora Teresina, ma questo Don Ciccio non lo verbalizzò, che lei era sicura che quel giovane, sì, insomma, l'assassino, il meccanico, era certa e avrebbe potuto giurarlo anche in tribunale, era sicura che quel toso l'aveva ipnotizzata. Don Ciccio stette a sentire a bocca aperta con un fare da addormentato, perché a un certo punto, ancora in anticamera, l'aveva guardata fisso.
stesso? Ripeté quasi declamando, entusiasta della dirittura e della fissità di quello sguardo. E c'era uno sguardo implacabile, due occhi fermi di sotto il berretto, come un serpente. E lei allora s'era sentita mancare le forze. Disse anzi che in quel momento, qualsiasi cosa il giovane le avesse chiesto di imposto, in quel punto lei lo avrebbe fatto. Gli avrebbe senz'altro ubbidito. Come un automa? Così disse. Maria Vergine, e lei l'aveva ipnotizzata. Don Ciccio, dentro di sé, non poteva meno di verbalizzare che sti femmina. Così era venuto che quello, o meccanica, potesse fare il giro dell'appartamento. In camera da letto, adocchiati alcuni ori sul cassettone, sul marmo, ne aveva fatto una manata sola, allargandoci sotto con l'altra mano come una secchia la gran tasca di cui disponeva sul fianco del pantalone della tuta. «Cosa che falo!» gli aveva garrito la Menegassi, non totalmente impedita dallo stato ipnotico. Lui, rivoltosi, le aveva puntato una pistola sulla faccia. Azzita de bevana si notte brucio. Misurato il delay terrore, aveva aperto il cassetto quello in alto, dove c'è stava la chiave. E aveva indovinato. C'era tutto l'oro e le gioie. In un cofano di pelle c'era il denaro. Quanto? Chiese in gravallo.
No, una savaria, giusto. 4.700, me pare.
Il denaro, in un vecchio portafoglio secco da uomo del suo povero marito, gli occhi le si inumidirono. Quello, neanche un baleno, aveva già involtato il cofano dentro una sorta di suo fazzolettaccio su di ciò, forse un cento, con la febbre delle dita, il portafoglio se l'era pelle mandato a scivolare in tasca come una le stessa.
Maria Vergine, in tasca, qua!
E la signora si batte la mano sulla coccia. Ise diavoli, non so come hai fatto, ise diavoli, diavolo ise! Ditamo. Le aveva detto il giovane in un tono cupo di minaccia, guardandola ancora, andandole quasi col viso sotto il viso. Parevano d'una tigre. Ora, quegli occhi, l'anima deteneva la sua preda. L'avrebbe difesa a qualunque patto. Se l'era svignata senza alcun intoppo, come ombra, zitta. La terribile intesa. Ma lei, invece, appena l'ebbe visto uscire, si era buttato subito alla finestra, sì, quella lì, proprio quella lì, che dava sul cortile aperto, l'aveva gridato! I casigliani dicevano, anzi, strillato disperatamente, al ladro! Al ladro! Aiuto! Al ladro! Poi avrebbe voluto seguirne subito i passi, ma si era sentita male, più male ancora di prima. Era caduto, o si era buttata sul suo letto, sì, lì. E lo additò. Il 219, 5 piani a strada più l'attico, le due scale A e B, con alcuni uffici sulla B, al mezzanino, era un porto di mare. Le scale agiate tutte e due, l'una più buia dell'altra. La A più tranquilla della consorella. Tutti i signori autentici da quella parte, du côté de chez madame. Dai congiunti accavallati referti della portinaia e da altre inquiline, delle più precipiti a favola, che in gravallo interrogò di fuori, senza scrivere, indi nell'atrio da basso, dietro al portone e al portello piantonati dal brigadiere, poi da un agente, si poté al fine ricostruire l'accaduto e appurare un'altra circostanza, e alquanto curiosa, per vero. Il delinquente era stato audacemente rincorso. Ah! Fece in gravallo. Sì, troppo audacemente forse. Perché rincorrerlo o a fingere di rincorrerlo giù per le scale nell'andito, prima ancora del signor Bottapavi del quarto piano, che poi l'aveva inseguito anche lui col revolver, primo di tutti era stato un giovane. Sì, un giovanotto, ma non un giovanotto, un maschietto, ma che maschietto! Tanto alto era, ma pareva il garzone di un pizzicarolo, con la palannanza tutta intorcinata intorno alla vita, c'aveva i calzoni sportivi, però col calzettone verde, ma che aperti! Era saltato fuori attraverso l'androne poco dopo che si erano sentiti quei colpi dei due revolverate sulla scala. E nessuno l'aveva visto più. Io sì, sul marciapiede, veniva da Santa Maria Maggiore, lui è scappato via! Il patema testimoniale, appiccato il fuoco alle anime, deflagrava ad Epos. Parlavano tutti in una volta, era una confusione di voci, di aspetti, serve, padrone, broccoli, enormi foglie di un broccolo uscivano da una sporta rigonfia, tumefatta, vocine, armi infantili, aggiungevano dinieghi e conferme. Torno torno un barboncino bianco scodinzolava eccitato, ed di tanto in tanto appaiava pure lui, il più autorevolmente possibile.